Il Vangelo di Luca, capitolo 6, da versetto 37 fino a 42. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato, una buona misura piegata, scossa e traboccante vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. Poi gli disse loro una parabola. Poi un cieco far da guida un altro cieco, non cadranno tutti a due nella fossa? Nessun discepolo è da più del suo maestro, anzi ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Ora perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è nel tuo proprio occhio? O come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, quando tu stesso non vedi la trave che è nel tuo proprio occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per la tua benignità, che veramente tu sei misericordioso con noi. Insegnaci anche questa mattina di essere come te, di essere discepoli ben ammaestrati, che come abbiamo letto, Signore, un discepolo ben ammaestrato è come suo maestro. E noi questa mattina vogliamo essere come te, Gesù. Vogliamo che le persone vedano te in noi. Parlaci questa mattina, Signore, togli ogni distrazione, nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa predica sui piedi di monte, il Signore continua, sono parole molto forti. E se una cosa viene fuori da questi passi è il fatto che Dio odia l'ipocrisia. Secondo me, guardando i Vangeli, perché Gesù, quando Filippo e altri discepoli hanno detto mostraci il Padre, mostraci chi è Dio, no, hanno fatto questa domanda a Gesù. Gesù, mostraci Dio, farci vedere Dio. E Gesù ha detto, avete visto me, avete visto Dio Onnipotente. Voi avete visto come è Dio. Voi avete visto il carattere di Dio. Voi avete visto come si agisce Dio. E vediamo che la cosa che il nostro Signore odiava più di un'altra cosa era l'ipocrisia. Noi vediamo quando lui era con i peccatori, quando lui era con la donna presa in adulterio, quando lui era con persone che riconoscevano la loro propria mancanza, errore, non vediamo neanche una volta che il Signore tipo li condanna, li sgrida, li riprende, anzi vediamo che lui è molto misericordioso, che lui è molto paziente, che lui è molto perdona, molto benigno. Invece con gli ipocriti religiosi Gesù è molto duro, come li ha chiamato? Razza di vipere, razza di vipere. Immagina qualcuno ti chiama razza di vipera, tu sei una vipera, non è una cosa, no? Non farai salti di gioia. Gesù pubblicamente ha detto voi siete dei serpenti. Lui era molto duro perché erano ipocriti. Loro magari davanti agli uomini sembravano molto religiosi, no? Ogni domenica mattina erano al culto, ogni sabato, perché gli ebrei adoravano Dio sabato. Però lui ha detto, dentro di voi siete come sepolcri, fuori siete bianchi, marmo scolpito, siete belli, tutti dicono, oh che bello. Ma dentro, cosa avete dentro? Ossa di uomini morti. Avete marciume dentro. Avete vermi. No? Ieri stavo pulendo il giardino, avevo fatto un mucchio di composto, no? Dove butti l'erba, rami, roba vecchia, e come bisogna girarlo ogni tanto, ho girato, mamma, era piena di vermi, di uova, di cose schifose. Gesù ha detto, voi dentro siete così, lui diceva ai ipocriti. E anche qui il Signore dice, voi dovete essere come vostro Padre Celeste. Come lui è misericordioso, anche voi dovete essere misericordiosi. E se sarete così, sarete chiamati figli dell'Altissimo. E lui continua con quattro ordini Sapete che Gesù ci ha dato ordine? Non è per piacere, se ti pare bene fate questo. Questi sono ordini che il Signore ci ha dato e sono quattro. Due nel negativo, non giudicate, non condannate, e due nel positivo, perdonate e date. Quindi vogliamo vedere un attimo queste cose, perché secondo me anche c'è confusione nei cuori e nella mente di molti credenti riguardo il giudizio, no? Alcuni vanno in un estremo e dicono, se qualcuno gli dice qualsiasi piccola cosa, così, tu stai giudicando, no? Tu non hai amore. Questo è un estremo. L'altro estremo è chi giudica tutto, no? Si sentono autonominate giudici della Chiesa, che il loro compito al ministero dato da Dio è puntare il dito a tutti gli altri fratelli. Questi sono due estremi, ma il Signore non ci ha insegnato né uno né l'altro. Non giudicate. Giudicare vuol dire noi giudichiamo le motivazioni del cuore di un'altra persona. E a questo non ci è stato dato da Dio di fare. Questo è suo. Voi conoscete la storia quando Samuele, in 1 Samuele 16, doveva ungere Davide come re, no? Prima è venuto il fratello di Davide e Samuele cosa ha detto? Sicuramente questo è l'unto di Dio, no? Perché era alto, robusto, bello. E cosa ha detto il Signore a Samuele? L'uomo giudica dall'esterno. Ma Dio giudica il cuore. Quando noi giudichiamo un altro, stiamo giudicando la motivazione del cuore. E non è nostro compito, è una cosa che puoi fare solo Dio. Quando noi condanniamo una persona, stiamo giudicando il loro destino eterno. Noi non possiamo giudicare nessuno. Quando muore una persona, Dio giudicherà. Dio vedrà se loro entreranno nella sua casa o se saranno cacciati all'inferno. Non è nostro compito. Non è nostro compito anche di condannare un fratello. Per esempio, lui cade in qualche errore, no? Perché abbiamo a volte questo atteggiamento. Un fratello o una sorella sbaglia e noi subito mettiamo un X sopra, no? Un X nero. Quello, no? E poi per tutta la vita quel fratello e quella sorella hanno quell'X sulla vita, no? Questo è condannare. Noi possiamo condannare il peccato. Possiamo dire sbagliato quello che ha fatto. Ma poi il Signore ci chiama di guarire. Di portare restaurazione a quell'anima. Mi ricordo una volta, tanti anni fa, in questa chiesa dove ero, io ero un adolescente spirituale e anche io avevo il dito puntato verso tutti quanti, e mi ricordo che una volta sono andato da questo anziano e ho detto, fratello, ma questa persona dovremmo proprio sbatterlo fuori, vedi come si fa, vedi, eh? E questo fratello, molto saggio, mi ha detto, Craig, dobbiamo pregare per lui, dobbiamo avere fede per lui, che la sua vita cambierà. No? La fede vede le persone come una cosa che Dio sta trasformando. La fede vede con occhi che sì, magari questo fratello ha le sue mancanze, ma è un fratello, Dio sta trasformando la sua vita. Secondo me noi dimentichiamo come eravamo una volta. Dimentichiamo quanta pazienza il Signore ha avuto con noi. Quante volte noi ci siamo venuti meno e il Signore ci ha rialzato. Dimentichiamo e diventiamo farisei, religiosi, ipocriti, che giudichiamo gli altri. E se guardiamo bene cosa noi stiamo facendo, stiamo usurpando l'autorità di Dio. È molto grave questa cosa. Stiamo facendo, in poche parole, esattamente quello che Satana vuole fare. Pensate un attimo. Stiamo agendo come Satana. In Isaia capitolo 14, girate lì un attimo, versetto 12. Qui uno dei pochi passi che parla di Satana, Versetto 11, Isaia 14, versetto 11. Il tuo fasto è precipitato nel Sheol assieme al suono delle tue arpe. Sotto di te si stende un letto di verme e vermi sono la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nelle parti estreme del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Qui Isaia sta vedendo indietro la caduta di Satana. Questa è la caduta di Satana. Perché Satana è stato cacciato dal cielo? Per orgoglio. Questo era il peccato di Satana. Io e Dio senza D, no? Quando noi come fratelli cominciamo, io questo, io quello, io qua e là. Io salirò, io diventerò come Dio. Io sarò sul trono. Quando noi giudichiamo le motivazioni del cuore di nostro fratello, stiamo dicendo in poche parole, Dio togliti dal trono, io prenderò il tuo posto. E io giudicherò i cuori di uomini. Ma a noi non è stato affidato questo compito. Noi siamo chiamati di giudicare i frutti. In Matteo 7, versetto 15 fino a 20, non dovete girare lì. Gesù ha detto, conoscerete gli uomini per i loro frutti. Noi possiamo giudicare una dottrina. In 1 Corinzi 14, 29 è scritto che noi dobbiamo giudicare le profezie. No? Venerdì alla preghiera il Signore ci ha dato una bellissima profezia riguardo la comunità qua e mi dispiace che non eravate lì di sentirlo, ma noi siamo chiamati di giudicare le profezie secondo la Sacra Scrittura, se in linea con la parola di Dio. Quindi certe cose dobbiamo giudicare. In 1 Corinzi 5:7 la storia dell'uomo che andava a letto con sua madrigna, penso che conoscete la storia, no? E Paolo ha detto, voi dovete giudicare. Non può essere peccato nella chiesa, peccato aperta. Anche in questa comunità abbiamo avuto dei momenti quando veniva alla mia conoscenza certi atteggiamenti. E davanti a Dio io devo agire. Io devo andare a riprendere. Devi ravvederti, smetti là, altrimenti sarai fuori dalla porta. Perché Dio ci chiama di essere una chiesa pura. Non che siamo perfetti, no? Tutti veniamo meno. Ma Dio ci chiama di ravvederci. Quindi certe cose possiamo giudicare, ma certe altre cose non possiamo giudicare. Non sta a noi a giudicare la motivazione del cuore delle persone. Che più avanti Gesù dice, con la misura con il quale voi misurate, sarete misurato, no? Cosa vuol dire questo? Quando noi giudichiamo gli altri, in poche parole mettiamo un metro, nostro metro, contro la loro vita, no? Prendo il mio metro e ti misura, e secondo me stai venendo meno, secondo il mio pensiero, secondo il mio giudizio. E sapete cosa fa il Signore? Lui dice, va bene, tu misuri altri con questa misura, e allora io comincerò a misurare te con questa misura. E chi è padre e ha più di un figlio capisce benissimo che cosa sto dicendo. Quando un bambino dice, quello fa così, no? Fa la spiona, ok, vediamo te. Vediamo come misuri te secondo lo standard stai mettendo sul tuo fratello. E io ho visto, fratelli, quante volte nella mia vita che ho giudicato un'altra persona, ho messo il mio misurino contro la loro vita. Quello non è venuto alla riunione di preghiera. È un fratello poco spirituale, no? Questo mi è capitato. Mi ricordo una volta, un fratello che era sempre presente e poi per un periodo non veniva, e nel mio cuore l'ho giudicato, ho detto perché non viene, poco spirituale qua. Sapete che è successo il venerdì dopo? Non ho potuto venire alla riunione di preghiera, non ho potuto venire alla riunione di preghiera. E il Signore mi dice, vedi Craig, tu hai giudicato lui, ma anche tu non sei venuto. Anche tu sei venuto meno questo venerdì. Stiamo attenti, fratelli. Stiamo attenti, vogliamo essere di larga misura. Vogliamo essere misericordiosi come il nostro Padre Celeste è misericordioso. E allora anche gli altri saranno misericordiosi con noi. In versetto 41, ora perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorghi la trave che è nel tuo proprio occhio. Versetto 39 dice, come puoi un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa. Quando noi giudichiamo gli altri, diventiamo ciechi davanti a Dio. Noi crediamo di vedere, di capire, no? Ma guarda, tutti i fratelli da questa parte della chiesa sono sviati, solo perché sono alla destra, no? Dio dice, tu sei cieco, tu non vedi niente, tu non capisci niente. Sei un ipocrita. E il Signore dice, perché guardi quel piccolo difetto nella vita di tuo fratello quando tu hai un trave? È bello questo confronto che il Signore fa, no? Una pagliuzza, quanto grande è una pagliuzza? No? Quanto grande? Piccolissimo, no? Una pagliuzza a volte non lo vedi neanche, è così piccolo. E il Signore dice, tu guardi la pagliuzza, quella minuscola, piccolissima cosa nella vita di tuo fratello e non vedi che è un trave. Un trave è grande. Io lavoravo nella Falegna Maria, sapete, e noi facevamo trave per i camini, trave di rovere pesavano tanto. E un trave è grosso. Un trave è più grande della mia testa. E Gesù dice, tu guardi la pagliuzza che è nella vita di tuo fratello e tu hai un trave, no? Nell'occhio. Cioè immaginate la figura visiva che il Signore ci vuole portare, no? Immagina un uomo che ha un trave nell'occhio, che cerca di camminare con questo trave, non passa per la porta. Gesù dice, tu credi essere così santo, puro, perfetto, ma hai un trave nella tua vita. E io conosco il Signore da quasi 24 anni. Nel 1980 ho dato la mia vita al Signore. E sapete una cosa, fratelli? Sapete cosa ho scoperto in 24 anni? Che non solo un trave, io ho una cascina di trave nella mia vita. Una cascina c'ha tanti travi. Tanti travi. E quindi, no? Quando io ero molto più maturo spirituale, le pistole erano sempre pronte, no? Tu! Invece è meglio tenerle nella fodera. Come detto, no? Quando punti uno, ci sono tre, Padre, Figlio e Spirito, che ti puntano indietro. Quindi non è il nostro compito di giudicare o condannare un'altra persona. Questo è un compito che tocca solo a Dio. Io nel ministero, dove era prima di cominciare la chiesa qui, era uno dei miei compiti di badare sulla vita delle persone, no? Altro che pastore, forse io ero più un guardia carcerario. E sapete, per me è stata una grande liberazione quando il Signore mi ha detto, Craig, io non ti ho dato questo compito. Questo è un compito che gli uomini ti hanno dato. Guarda te stesso. Bada sulla tua vita spirituale, cammini con me, cammini nella mia parola, no? Non guardi la pagliuzza, guardi il trave nella tua vita. In Ebrei capitolo 12, versetto 1 e 2, non è scritto guardi la pagliuzza del tuo fratello. Dice guardate Gesù Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Guardate Gesù, lui è l'esempio che deve guardare. Perché quando guardi Gesù che è perfetto, ti renderai conto che hai un trave nella tua vita. E griderai come Isaia, guai a me, perché sono un uomo di labbra impura. E dimoro fra un popolo di labbra impure. Quindi il Signore non ci ha dato il compito di giudicare e di condannare, dobbiamo giudicare il peccato. Possiamo giudicare il frutto? No? Se uno parla in lingue per un'ora in chiesa e poi la sua vita è disordinata, io devo giudicare e dire: fratello, la tua vita non è coerente. Dobbiamo giudicare il peccato. E poi le altre due cose, versetto 38, perdonate. Versetto 37, scusatemi, la fine di versetto 37. Perdonate e vi sarà perdonato. Quindi se noi siamo misericordiosi con gli altri, gli altri saranno misericordiosi con noi. Non solo gli altri, ma anche Dio. Se noi siamo misericordiosi, se noi perdoniamo, Gesù nella famosa preghiera Padre nostro, Padre perdonaci come noi perdoniamo i nostri debitori, no? Nella misura in cui noi perdiamo gli altri, perdonaci tu. Allora, guai a noi, fratelli. Guai a noi. Fratelli che vanno in giro con amarezza. Io quello là non lo perdonerò mai. Io ho sentito questo dalla bocca di fratelli. Quello non lo sopporto. Ai, ai, ai. Se tu non perdoni, io vedo dalla Bibbia che Dio non perdonerà te. Così ha detto il Signore. Nella misura in cui voi perdonate, sarete perdonati. Gesù, che poteva condannare le persone, cosa ha fatto? La donna adulterio in Giovanni 8. Gesù aveva il diritto di giudicarla. Che lui ha detto alla folla: chi è senza peccato scaglia per prima la prima pietra. E tutti sono andati via. Gesù giustamente poteva prendere una pietra e poteva ammazzare quella donna, perché lui era senza peccato. Lui poteva. E cosa ha fatto nostro Signore? Lui ha detto: neanche io ti condanno, vai a non peccare più. In versetto 40, nessun discepolo dà più del suo maestro, anzi un discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Noi siamo chiamati di essere come Gesù, misericordiosi, benigni, buoni. Questo è quello che il Signore ci chiama di fare, di vivere un vero cristianesimo, no? Il cristianesimo non è solo per qui questa mattina, ma ogni giorno in fabbrica, con la nostra famiglia. Io ho visto anche nel mio matrimonio, se io sono severo, se non perdono, allora Silvana sarà severo con me, no? E tutte le coppie sposate possono testimoniare a questa verità, no? Magari la settimana che ti va un po' storta la testa e sei un po' severo con la moglie o col marito, e tu fai questo e tu fai quello, eh? Cosa raccoglierai da quella persona? Noi che ci siamo sposati sappiamo, no? Col nostro compagno o compagna non vedrà l'ora che noi sbagliamo, no? Per subito, ah, tu! Noi raccogliamo quello che noi seminiamo, fratelli. Se vogliamo raccogliere un buon raccolta, seminiamo seme buona, seme di misericordia. E poi l'ultima parte di versetto 38, date vi sarà dato una buona misura, piegata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà oltresse misurato a voi. Quindi qui alcuni prendono questo, tipo quello della prosperità, dicono: vedi, date i soldi e Dio vi darà, vi abbonderà, vi moltiplicherà 100 volte. Allora io voglio dirvi una cosa: se voi date i soldi pensando che Dio è un bancario, Dio non ti benedirà mai, perché la motivazione del tuo cuore è avarizia e Dio non benedirà l'avarizia perché è un peccato. E molti prendono: vedi, date, avrai un Mercedes come me, un Rolex come me, no? Sarai benedetto da Dio. Ma se siamo figli di Dio, siamo già benedetti. Amen. Noi siamo benedetti in Cristo Gesù. Non siamo benedetti perché diamo la decima perché preghiamo o perché siamo benedetti in Cristo per fede. Se noi diamo, non siamo più salvati. Se diamo, non siamo più o meno figli di Dio. Non siamo più giustificati degli altri se diamo. Ma secondo me questo dare non parla solo di soldi. Parla di soldi, ma parla di ogni area della nostra vita. No, perché si può dare tante cose. Si può dare amore. Si può dare tempo. Si può dare pazienza. Potremmo dare tante cose. E Gesù dice, date, versate la vostra vita e sarà versato di nuovo a voi. E io ho sperimentato questo tante volte nella mia vita. La nostra posizione di figli di Dio non è dipendente su questo, perché quella è una cosa già fatta. Nel Vecchio Testamento loro dovevano dare la decima, dovevano fare questo, dovevano fare quello, per cercare di essere giustificati davanti a Dio. Ma noi come figli di Dio partiamo di una posizione completamente diversa. Noi siamo già giustificati. Noi siamo già figli di Dio. Se io do più soldi di Vincenzo, non vuol dire che io sono un figlio più gradito da Dio. Non è così. Siamo tutti e due figli di Dio. Se lui dà 5 centesimi, se io do 5 milioni. La nostra posizione come figli è così. Però c'è un principio che Dio ha stabilito. Quello che seminiamo raccoglieremo. Come anche Abele ha detto per l'offerta, se noi siamo abbondanti, se noi onoriamo il Signore, no, con le primizie di quello che Lui ci ha dato, sicuramente il Signore ci benedirà anche in quell'area della nostra vita. Raccoglieremo, no? Se seminiamo poco, raccoglieremo poco. Ma non è una cosa che cambia la nostra posizione come figli di Dio. No, adesso noi l'altro giorno abbiamo deciso tutti insieme quasi alla unanimità di comprare il locale, no? E non parlerò più di soldi, però la Bibbia parla di soldi e parleremo anche un po' noi, no? Questa faccenda non è, no? Armiamoci e partite, no? Abbiamo tutti votati, no? Per comprare questo locale, ok? Adesso il voto. Ci vuole anche qualcosa indietro col voto, no? Non è, sì, va bene, io sono d'accordo, ok, voi comprate il locale. No, compriamo insieme, se Dio vorrà. E datevi sarà dato, ogni area della nostra vita. Io ho visto questo, cioè fratelli, anche ieri sera io guardavo la mia casa, che magari uno potrebbe guardarla dire una catapecchia, no? Ma per noi è il nostro castello. E guardavo fuori dalla finestra e ho detto, Signore, come sei stato benigno con me. Mamma mia, io sono arrivato all'Italia con 4 valigie. Sono arrivato in Italia 7 anni fa, fratelli, con niente. Sapete cosa vuol dire niente? Niente. Avevo soldi per affittare un appartamento, comprarmi una macchina che avevo 13 anni e poi io avevo le tasche vuote. Devo subito trovarmi un lavoro e poi voi sapete che poi non arriva subito il stipendio, ci vuole un mese. E guarda, i primi giorni erano difficili, ma il Signore ci ha benedetto. Per me è un privilegio dare al Signore. Per me, Signore, questo è poco. Anche se io do 10% a te, è ben poco. Tutto quello che hai fatto per me. Voglio far parte della tua opera, io voglio essere incluso in quello che tu stai facendo qui, quello che stai facendo in Kosovo, quello che stai facendo da tante parti. E posso assicurarvi, se voi onorate il Signore vi benedirà. Il Signore vi benedirà. Però se abbiamo l'atteggiamento di taccagni, no? Vabbè, Signore, qua, ting, c'è 5 centesimi per te, per la tua opera. Il 1.000 euro è mio, questo è tuo. Allora, quando magari ci troviamo in difficoltà e gridiamo al Signore, Signore, perché ho perso il mio lavoro, perché non vanno bene le cose, perché ho schiacciato la macchina, forse il Signore dirà, è tutto tuo, Dovevo io badare sulle cose tue? Forse? No? So che è un parlare duro, ma a volte ci vuole anche il parlare duro. No? Che valuta diamo al Signore? Stiamo onorando in ogni area della nostra vita? E come ho detto, possiamo dare non solo materialmente, ma anche il nostro tempo. Fratello, io ho tempo per te. Ho tempo di pregare per te. No? Pregate per tutti i fratelli della Chiesa. Dovete farlo. Pregate per me. Ho bisogno delle vostre preghiere. Possiamo seminare amore. Noi abbiamo avuto dei fratelli che sono andati via di questa chiesa e pochi, posso dire, e una cosa che hanno detto: ah, non c'è amore nella chiesa di Montebellona. Questa era la loro scusa per andare via. Se volevano andare via, andavano via senza sputarci addosso. Però vi dico una cosa, fratelli, chi dice che non c'è amore o in questa chiesa o in un'altra chiesa è perché quella persona non ha amore, quella persona non ha seminato l'amore. Io trovo che in questa chiesa c'è tanto amore, almeno io lo sperimento sempre. Io l'altra domenica, quando ero malato e Mark ha predicato, domenica pomeriggio tre fratelli che sono venuti a trovarmi, 10 fratelli mi hanno chiamato: come stai? Io sperimento del continuo l'amore che questa chiesa versa nella mia vita. Forse perché ho seminato qualcosa, qualcosina, no? Noi raccoglieremo quello che seminiamo. Vito e Nancy, no? Loro non avevano figli prima, loro potevano dire: noi che ci frega dei vostri figli, voi li avete fatti, voi li dovete curare, no? Loro potevano dire così. Invece loro per tanti anni, con tanto amore, hanno dato per i nostri figli. E il Signore gli ha dato Luca. C'è una grande lezione, non vogliamo innalzare uomini, però sentivo di condividere questo mattino. Che cosa bello, no? Loro con amore hanno curato i figli per tanti anni. E il Signore gli ha dato questo dono meraviglioso. Seguiamo questo esempio, fratelli, no? Noi raccoglieremo quello che seminiamo. Se seminiamo amore, se seminiamo benignità, pazienza, allora noi raccoglieremo quello. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Gesù. Alleluia, Signore, Tu sei così grande, Padre. Sei stato così benigno con noi, Padre. Così paziente. Così misericordioso. Signore, aiutaci di essere come Te.